gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Idaho, dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G. Ciao G, come va?
Buongiorno, buongiorno. Oh, ben ritrovati, in questa settimana nuova che viene. 301esima puntata. 301esima puntata. Senti là! Dice, oh, come tutti presenti. Così, oggi c'avevo questa giacchetta nera, il golf nero, i pantaloni neri. Ho detto, oh, leviamoci almeno la giacchetta, no? E così, se no, sembro il solito prete, no? Come altre volte voi mi avete detto. Ma, come vedete, c'è un qualcosa qui che però servirà dopo. No, non è a caso, forse a caso, dice lì a caso, si è messo una cosa a caso, questa non è una cosa a caso, sapessi altro lo cercavo, oggi mi ci voleva, mi serviva, ma io, so a voi, ma a me, quando serve una cosa, non la trovo mai, la cerco. Quando mi serve non lo trovo mai, e quando invece, come dire, non mi serve, la trovo, sì, mi serve un'altra cosa e che non trovo, e trovo quella che non mi serve, ma mi serviva prima, ma ora mi serve più, come mai? Spero succeda anche a voi, succede solamente a me, però ho passato buona parte della mattinata a cercare questa medaglia. La medaglia, come cane, no, come cane. Senti, guarda, prendiamo in mano la situazione e vediamo che cosa voi mi scrivete. Caro G, ieri su YouTube, oggi si vive Facebook, YouTube, Google, Yahoo. E allora, si vive così, ma non è mica male, o non è mica male, io ci sono. Su Facebook, oh, e su Yahoo, oh, so qualche mail su Yahoo, qualche mail su Google, su Gmail, sì. Allora, dicevo, e poi sono anche su YouTube perché mi ci mettono, ho sentito degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, ma fanno schifo, oh, allora, lo dici te, sono molto meglio le tue provocazioni, viva il sondazzo, dice. Non so chi, però ha ragione. No, ha ragione. Graziella, invece, dopo avermi visto nell'ultima puntata prendere in mano il mio cellulare, ha detto, oggi il cellulare rosa, non è rosa. Non so, è un colore... Ma che vuol dire? Ma non capisco. Questo suddividere anche i colori a seconda dei sessi. Il rosa è femmina, l'azzurro è maschio. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Il rosa è un bel colore, a me i colori piacciono tutti, con qualche preferenza ovviamente, ma non vedo perché un uomo non possa usare il colore rosa, magari shocking, magari il fucsia, che ne so, No? Dice no, da dove viene questa tradizione? Qualcuno me lo spiegherà. Dunque, ho incontrato a ritirare la social card, dice uno, il pianista dell'Aurora. No! E via, dai, ma io prima o poi lo invito qui, lo invito, vediamo se viene. Giorgi, fai gli scherzi alla gente di Fucecchio. Ciao da Manuela. Gli scherzi, io gli scherzi un li fo. No, io faccio provocazioni telefoniche e basta. Ma se capita, Fucecchio, può capitare, no? L73 mi manda due messaggini. Questi messaggini che mi arrivano al 333-180-5252, il mio numero. Quello rosa, sì, ecco. Dice, ciao G, che cosa ne pensi che accadrà a giugno a Firenze? Chi vincerà le elezioni? Baci, L73. L, o è Elefante, o è Eleonora. Penso che sia Eleonora. Dunque, penso che qualcuno vincerà, che farà il sindaco a Firenze. Che insomma Firenze ha cambiato sindaci, ma non ha cambiato questo suo carattere indolente, cioè non succede mai niente di buono, cioè non si fa niente di veramente innovativo. Hanno tirato fuori la tranvia, il massimo, ecco, vista così, sono dal piazzale Michelangelo, questa veduta meravigliosa, Firenze è fantastica. Vivendoci ci accorgiamo che così è bella, così è Firenze quella che rimane nei secoli, e non siamo capaci di aggiungere niente di bello, di importante a questa bellezza. L'altra di L73, giorni fa mi dice un conduttore radiofonico, che io non nomino, durante una telefonata è stato chiamato G. Che ne pensi? Cara L73, intanto noto che tu vai ad ascoltare anche gli altri, vabbè, ma insomma, no, giustamente, io non sono più alla radio, e a questo qui le ho fatto un gran piacere, uscendo dalla radio, perché sì, me l'ho fatto il piacere, nel senso che molti sono andati a cercare altre cose da ascoltare, e quindi si sono dovuti accontentare, e capita, sì, che queste persone vengano chiamate G, mentre me non mi chiamano queste persone. Qualche volta mi hanno detto dei nomi, ma diciamo non radiofonici, più in là, perché il mio accento toscano li ha un po', insomma, specialmente fuori Toscana, dice tu sei Pieraccioni, ma dunque, cose viste che non ci sono più. A proposito, oggi c'è, oggi c'è, che cosa? C'ero una volta. E questa medaglia ha a che vedere, Dunque, Roberta, 1966, quindi con questa data si capisce quanti anni possa avere, i gettoni telefonici, e su questo, vero? Ci piove. L'autoradio con le manopole da girare a mano. Le manopole da girare a mano, l'autoradio. Ora, fra poco basterà una strizzatina d'occhio, no? Tac, tic, tac, tic, e cambierà canale. Egregio signor G, sono nonno Gisello, di 85 anni, nonno Gisello, di 85 anni, ma non parlerai sicuramente così, so usare il telefonino, bravo, mi ha mandato il messaggio, infatti, sono nella piana di Lucca, e non ho mai sentito nelle mie zone usare bocciare come lo usi te. Saluti. Oh, allora, bocciare, il verbo bocciare, che ho usato una volta così en passant, dicendo, forza poi bocciano, come dire, le macchine che si scontrano, qualcosa, insomma, un urto, insomma. A me sembra, perché bocciare si pensa sia solamente, insomma, stroncare una carriera scolastica, no, io penso che bocciare, con le bocce, si chiama bocce perché bocciano, no, oppure bocciare viene da bocce, che, bocce e pallino, che, insomma, vabbè, qualche cosa del genere. Io penso che a Firenze si usi bocciare, dai, bocciare, bocciao, che hanno bocciato, siete due macchine, no, vabbè, oh, Se nulla è male, eh? Oh, dunque, Roberta, forse è sempre la stessa di prima, però non ci ha messo il 1966, mi scrive, grazie G, che ricordi con i gettoni, quando non bastavano e cadeva la linea, che bello. Io andavo con una borsina piena per telefonare ai miomo militare, altri tempi, ciao! Cara Roberta, o non si fa più nemmeno il servizio militare, che devo fare? I gettoni sono obsoleti, già, però vi ha colpito, come si può dire, una giornata da girone dantesco, mi scrive il mio inviato X nel traffico di Firenze, sì, mi ci sono ritrovato anch'io. Moccoli, se avessi, come dire, l'abitudine di moccolare, purtroppo ce l'ho e non ho potuto nemmeno moccolare. Ordinare amministrazione per gli appecoronati fiorentini, dice, bisognerebbe che una situazione del genere accadesse ai lucchesi, ai pisani o agli agguerritissimi livornesi, magari farebbero un po' di rivoluzione loro, per compromettere la stabilità dei relativi cadreghini, cioè i seggiolini di certe persone, ma non lo sapremo mai, perché in quelle fortunate città simili cose avvengono solo nei peggiori incubi. Ah sì, stanno meglio a Pisa, Livorno, Lucca, ah sì. O meglio a Firenze? Non ci vuole molto per immaginarlo. Prova a spiegare a un senese o a un aretino dei sottopassi che sottopassano, aree pedonali e costruende tranvie laddove c'è una normale viabilità. I nostri corregionali che lavorano a Firenze riportano storie dell'orrore ai loro cari e la sera nel canto del focolare spaventano i loro bambini per farli stare buoni. Sì, che bello. E c'è anche l'articolo. Pitti, sciopero ATAF e imprevisti sui viali, un pomeriggio da incubo. Magari se ne parla dopo quando si fa il puzzo di stampa. Per il momento, pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Ah, ecco, come vedete, sono al centro qua della situazione, ho spostato le cose e ho aggiunto il testimone silenzioso, che è colui il quale mi accompagna nelle mie chiacchierate di C'ero una volta. C'ero. Ho prima cosa da dire, un piccolo errore da me commesso l'ultima volta, quando ho parlato dell'inizio dei telefonini, da quando hanno iniziato ad esistere. Ho detto 1982, ma non è realistico, mi sono sbagliato una decina d'anni, ecco, solamente, no? No, poi anche Sblindo mi fa notare che la tecnologia TAX è iniziata nel 1990, fu inaugurata probabilmente per campionati europei, ma per l'Italia 90, cos'era? Per dire, vabbè, quindi Ho emendato questo errore di cui poi mi sono accorto subito, però ormai l'avevo detto, dunque c'ero una volta. Vorrei parlarvi oggi della vita in una piccola strada di Firenze che si chiama tuttora, si chiamava allora, via Benozzo Gozzoli. Bello, Benozzo Gozzoli, grande artista, no? Avete visto la cappella, no? Avete visto la cappella di Benozzo Gozzoli? Ecco. C'entra niente. Si chiama così la via. Via Benozzo Gozzoli è una strada che si trova tra via Pisana e viale Aleardi, praticamente al Pignone, al quartiere del Pignone, proprio un passo da Porta San Frediano. Quindi una zona molto bella, popolare, subito fuori le mura, che non ci sono più tra l'altro. Però quelle non le ho mai viste io, cioè non c'ero. Ecco. La vita di un bambino in via Benozzo Gozzoli. Via Benozzo Gozzoli è una piccola strada di 300 metri. Vabbè. Non è di grande transito, non lo era, anche perché transito non ce n'era. Diciamo che è una traversa di due direttive piuttosto transitate. Però non era come quella di oggi. Io quando passo di lì, in macchina, mai da quella strada, ma sempre, insomma, dalle direttive più fluidificanti. Do uno sguardo e vedo la differenza. Adesso via Benozzo Gozzoli, come tutte le strade di Firenze, della città, è tutta, insomma, come dire, asfaltata. E ci sono macchine, non c'è, così a occhio, nemmeno un posto per metterci una macchina. E il cuore piange, perché voi non avete idea di cosa significhi per un bambino vivere in una strada sterrata. La strada era sterrata, come tante strade di Firenze, quelle non proprio importanti. E in questa strada sterrata, ecco, io ho portato appunto, giustamente, questo piccolo testimone muto, ed è terra, semplicemente terra. Terra, strada sterrata. Ho portato la terra, perché la terra, niente meglio e più della terra, può dare a una persona l'idea dell'esistere, specialmente a un bambino. Pare che questa l'ho messa in un'alzatina della società ceramica Richard, che c'era prima della Ginori, no? Prima che si fondesse con una cosettina dell'Ottocento, ma non c'entra niente. Ho solamente portato questa terra. Non è la terra di là, perché non si può più raggiungere oggi la terra. Ecco, ora magari leviamola così e cerchiamo. La terra non si raggiunge più ormai nelle nostre strade. Ma per un bambino era importante avere questo contatto diretto. Allora, la terra, la strada sterrata è fatta di tante cose, di terra, di sassi, di cose che vi si trovano. E noi bambini giocavamo in mezzo alla strada, letteralmente in mezzo alla strada, perché io stavo nella parte popolare, no? Di via Benozzo Gozzoli, c'è una parte di cosiddetti villini, e poi la parte popolare, il numero 23, 25 e 27, di fronte non c'era nulla, di fronte c'era solamente un muro e dietro un contadino. Ovviamente il contadino non c'è più, ora hanno costruito delle case. C'era questo muro e sotto questo muro cresceva l'erba. Noi vivevamo e giocavamo in mezzo a questa strada dove non passava mai una macchina, perché macchine non ce n'erano, o ce n'erano pochissime. Ne passava una ogni ora, forse, eh? Davvero, giuro. Noi potevamo tranquillamente fare le nostre piste per giocare con le palline, alla pista, quelle cose che magari si fanno sulla spiaggia oggi, no? Al limite, i bambini la fanno sulla spiaggia, ma noi potevamo farlo in mezzo alla strada e nessuno ce la distruggeva, la pista, perché non passava nessuno, niente. Io con questi occhi ho visto le strade di Firenze praticamente quasi senza macchine, specialmente certe strade erano completamente, che ora sono piene di macchine, dove la gente non esiste più, esistono solamente queste macchine, e parlo di macchine non nel senso di automobili, proprio macchine, non più persone, macchine. Cosa c'era in questa strada? C'era la vita vera, ecco, allora sì, si può parlare di Ottocento, addirittura quasi di Medioevo. Perché? Intanto le persone mettevano, le donnine, mettevano le sedie fuori dalla porta, dal portone di casa, e stavano lì sedute nelle giornate buone, a chiacchiera, a fare la calza. Noi si vedevano di fronte a questi, perché fabbricati abbastanza numerosi, di parecchi appartamenti, il 23 soprattutto, dove stavo io, queste persone sedute fuori, erano sempre le stesse, erano i guardiani praticamente, e parlavano, cosa che non esiste più, forse da qualche parte in qualche paesino, ma in piena città di Firenze, per carità, tutte le porte aperte, non veniva nessuno a romperti le palle, eh? No? Quindi io, essendo anche un bambino timido, avevo anche dei problemi a passare sempre da questa porta dove c'era sempre gente, andare, venire, però insomma, ora ripensandoci dico, ma beh, certo, erano veramente altri tempi. E quindi i personaggi di questa strada, di questo pezzo di strada particolarmente popolare, dove davanti c'era il contadino, erano persone che si conoscevano tutte, no? E in particolare, però, entravano personaggi di fuori. Ah no, stranieri non se ne vedevano. No, persone di colore strano, mai viste, cioè né conosciute, allora no, proprio non esisteva. Allora, quindi praticamente arrivavano questi girovaghi, no? Vabbè, a volte passavano quelli che suonavano la fisarmonica, che si faceva buttare qualche soldo alle finestre, chi suonava la tromba anche persino, ma quelli come l'arrotino, come l'ombrellaio. Ebbene, questi personaggi mi sono rimasti veramente molto molto impressi, non esistono più, benché oggi ogni tanto passi da qualche parte, qualche macchina che dice che ti arrota le cose, ma insomma sempre meno, anche perché non c'è più bisogno di arrotare niente, abbiamo coltelli Shogun, quelli che ti, dopo anni, è vero, tagliano ancora benissimo, per dire, no? Abbiamo delle cose che se si rompono si ricomprano. Allora arrivava l'arrotino con la bicicletta. Arrotino aveva la bicicletta e aveva il suo verso. Arrotino! Donne, c'è l'arrotino! Con questo arrotino! Però me lo ricordo benissimo. Lui frenava la bicicletta quando c'era qualcuno che faceva ruotare qualcosa, le forbici, i coltelli. Ebbene, e la fermava con una cosa che fermava e continuava. E pedalando metteva in moto questa ruota di pietra che girava pedalando, no? Era tutta una cosa, era fatta, e lui arrotava, noi bambini eravamo affascinati dalle scintille, no? Ovviamente, queste scintille meravigliose, l'arrotino si andava sempre a vedere che cosa facesse, cioè non c'era la televisione, giuro, non c'era la televisione, uè, non c'era la televisione, non esisteva in Italia la televisione ancora, quindi insomma, pensate. E l'arrotino era un tipo abbastanza socievole, ecco, ma c'erano due altri tipi che passavano fissi di tanto in tanto, non tutti i giorni, ma erano gli ombrellai. Perché gli ombrelli, non è come ora, appena c'è due gocce di pioggia e pigliano, arrivano questi omini sì, colorati che hanno subito l'ombrello in mano, non so come mai. Gli ombrelli si prendono, si usano, costa un po', si buttano. No, l'ombrello era un bene familiare. Allora l'ombrellaio, sprangaio. Allora l'ombrellaio, c'erano due tipi, due ombrellai che passavano. Doveva dire ombrellaio, sprangaio nel suo richiamo, perché avevano questo richiamo, si sentiva da lontano. Non avevano il microfono ovviamente, no? Ma la voce è forte. Questo diceva sempre così, e queste cose sono cose che rimangono nella mente. Faceva o mio. O mio, mio. Quando sentivi questo richiamo, che cosa voleva dire? Voleva dire ombrellaio, sprangaio, che nel tempo si era contratto in o mio, mio. Ecco, sentivi questo, va, c'è o mio, c'è anche ombrello a riparare, no? Magari gli ombrelli a volte si... Quest'uomo era bardato con degli ombrelli che gli pendevano addosso, una specie di albero di Natale, no? Una faccia lunga, da fame proprio, no? Veramente. Non parlava quasi mai con nessuno, era come l'arrotino era insomma socievole, no, non parlava, lui faceva il suo lavoro, io vedo la solitudine incredibile di questi personaggi, un uomo che camminava a piedi, con tutti questi ombrelli, con questa sacca che gli serviva insomma aveva delle cose che gli servivano per riparare gli ombrelli. Ebbene, o mio, poi c'era l'altro ombrellaio che era rossiccio invece, e lui faceva ombrellaio, e allora si riconoscevano già da lontano e già ti immaginavi la fisionomia di queste persone, no? Qui siamo proprio nel Medioevo, no? Secondo me più che nell'Ottocento, perché cioè veramente, magari al di là del fatto degli ombrelli, questi che passano e ti lanciano il grido e ti o vendono qualcosa o riparano qualcosa, insomma, sono assolutamente provenienti da lontano, da molto lontano. E quindi queste cose, arrotino, ombrellaio, o miau, una musica. Una musica. Una musica che ora, io ricordo come se fosse ora, io ero piccolo, no? Piccolo però era così bello, miau miau era mitico, cioè non si usava ancora l'aggettivo mitico per definire qualcosa di importante, o di buffo, o di strano, o di diverso dalle altre cose, no, non c'era ancora questa terminologia, però era mitico, no? O miau, mai saputo come si chiamasse, anche l'altro, ombrellaio, arrotino, donne c'è l'arrotino, o miau, una sinfonia. Una sinfonia fantastica che però era, insomma, ogni nota era separata dalle altre perché insomma, non venivano tutti insieme, perché quando passava un ombrellaio non passava l'altro. Perché io ho questa medaglia? Questa medaglia è una medaglia religiosa, San Bartolomeo, insomma è molto consumata, si può vedere. Allora noi bambini, vedi, è anche dietro, guarda. È bella antica, eh? È antica, consumata, non c'è una data, ma la vedo molto antica. Questa medaglia, noi bambini cercavamo in mezzo a questa terra, perché c'era lo stagnino, c'era ancora lo stagnino, in via Pisana c'era uno stagnino che faceva angolo là, dove, ora non esistono più gli stagnini, chi è che ripara le pentole, ripara le cose, vabbè, figurati, ecco. Beh, noi cercavamo i pezzetti di ferro, perché anche sotto la zanella, no? La strada era sterrata, il marciapiede era di pietra, però sotto la zanella si trovava, anche nella terra, si trovavano pezzetti di ferro, di tutto, cose provenienti da chissà quale epoca, da chissà quando, no? E si mettevano perché facevano peso, e si andava a vendere il ferro, per poche lire, ovviamente. E poi, per esempio, il latte. Poi vi dico perché ho questa medaglia. Il latte, per esempio, noi andavamo dal lattaio, non c'era la confezione del latte, si andava con la bottiglia e ce lo riempiva, un litro di latte, e ce lo riempiva e si portava a casa. Poi vidi arrivare le confezioni, però bottiglie di vetro, con sopra un tappo di leggerissimo alluminio. Questo leggerissimo alluminio ci faceva gola a noi bambini, perché ce lo pagava bene lo stagnino, a lui serviva, no? Allora si andava a cercare da tutte le famiglie questi tappini di alluminio per fare peso, magari si prendeva 15 lire e ci si comprava un giornalino oppure anche un gelato, ecco. Per cui pensa un po', si cercava nella terra, cercava le cose che si poteva trovare per poter rivendere allo stagnino. Cercando nella terra io ho trovato questa. Ecco, già da bambino avevo questa mia indole, no, di ricercatore, ovviamente, e già trovavo qualcosa. Questa è antica, non so bene di che epoca, insomma, i primi cristiani, ne so, roba del genere. Insomma, per cui me la sono sempre tenuta e oggi ho fatto veramente tanta ricerca per ritrovarla in mezzo alle tante cose che ho, e me la sono appesa qui, oggi apposta, perché questa stava nella terra di via Benozzo Gozzoli e io l'ho ritrovata da bambino ed è un po' il simbolo di tutto quello che ho trovato dopo, quante cose vi ho fatto vedere qua, tutte trovate, in questa vita meravigliosa. E qui posso dire, qui, perché non è bello dire se stava meglio prima e ora si sta peggio, ma in via Benozzo Gozzoli, in quell'epoca, prima della televisione, prima della strada asfaltata, prima delle macchine che ci affogavano, si stava veramente bene, si stava veramente meglio con la strada sterrata e con noi bambini che giocavamo in mezzo alla strada senza che passasse nessuna macchina. Il contadino di là era un po' stronzo, perché quando ci andava la palla di là non ce la ributtava e noi gli si faceva dispetti. Bellissimo, era una vita. Io sono contento di averla vissuta da bambino, così, magari senza PlayStation, ma con la medaglia. Mini TG.
Tutto in campo. poi al sabato le due toscane di Serie A. Vince il Siena per 1-0 contro la Regina, sfida importante nell'economia della zona bassa della classifica, la risolve Frick appena entrato alla mezz'ora del secondo tempo. La Fiorentina cerca di impegnare il Milan, andato subito in vantaggio con il gol di Pato, molte le occasioni create dai Viola che recriminano anche per un calcio di rigore non concesso alla formazione gigliata per un fallo di Favalli su Montolivo e sul quale il direttore di gara ha lasciato correre. In Serie B invece il Livorno mantiene il comando della classifica imponendosi venerdì 1-0 contro l'Ascoli, decisivo il gol di Rossini. Travolto invece il Pisa 4-0 sul campo del Brescia. Non è un buon momento per l'Empoli che non va oltre l'1-1 contro l'Avellino. L'altra squadra toscana, ovvero sia il Grosseto, è impegnata questa sera alle 20.45 nel posticipo a Frosinone contro i gialloblu di Braglia.
Edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e in redazione Giuseppe Maria Laudani. Hamas afferma di aver perso solo 48 combattenti, mentre avrebbe ucciso almeno 80 soldati israeliani. Lo ha affermato un portavoce dell'ala militare a Gaza. Non meno di 900 razzi, ha aggiunto, sono stati lanciati dalla striscia di Gaza contro Israele. Intanto il ministro degli esteri Frattini ha ribadito che l'Italia darà un contributo molto concreto agli impegni della comunità internazionale a Gaza. L'Italia è entrata in recessione nel 2008, chiudendo l'anno con un PIL a quota meno 0,6%. Le stime della Commissione europea prevedono che nel 2009 il prodotto interno lordo precipiterà a quota meno 2. È stato trovato morto per assideramento uno dei due escursionisti dispersi ieri sul Gran Sasso, l'altro è stato portato all'ospedale dell'Aquila. Sembra che le sue condizioni non destino preoccupazioni. I due sono stati colti da una nebbia fittissima verso la sella del Corno Grande. A quel punto si sono persi e hanno passato la notte all'addiaccio.
Oh, via via, riprendiamoci, perché insomma quel racconto lì, devo dire, devo confessare, forse si è capito, si è visto, forse il finale mi ha fatto un po' commuovere, no? Perché queste cose, io sono sicuro che qualcuno ci ha pianto, vabbè, tanto lo so, so come voi siete voi, vuol dire, ma poi voi vi commuovete. Dunque, allora un po' di sondazzo, sì, il sondazzo, no!
Ah sì!
Sì, certo, anche lui ha diritto di, vero? Sì, di cittadinanza. Oh, prendiamo la linea, ma che si fa oggi? Intanto facciamo un numero, che è la cosa importante, dopodiché Nini si farà che quello che viene. Che viene, aspetta, che si può fare? Sì, incazziamoci un po'. Cerchiamo di reagire, reagiamo, sì, se ce lo fanno fare, cioè farcelo fare significa intanto rispondere al telefono significa poi entrare nel magico mondo del sondazzo sotto le grinfie del G. Vedo che in questo luogo non risponde nessuno, e per carità di Dio, è abbastanza normale che succeda, anzi più che normale, io mi stupirei se rispondessero sempre tutti, no? Vero? Allora! Dico, vero? Dai. Sì, rispondi. Ragazzi, siamo in diretta. Voglio ricordarvi sempre che questo non è un programma registrato. Pronto?
Pronto.
M'ha sentito. Mi sente?
Sì.
Lei è in diretta. Buongiorno, signora.
Buongiorno.
La signora?
Emilia?
Sì. Signora Emilia, buongiorno. Lei è in diretta su Tele47, la famosa telemorto che parla. Lei può vincere un bellissimo premio indovinando il rumore misterioso, signora. Mi sente?
Non sento niente, ma sono sorda.
Ah, ecco, sente niente perché è sorda. Se sì. Capitai bene, signora. Senta, allora parlerò più forte. Sono Pippo. Sniffo di Tele 47, cioè Telemorto che parla, mi sente? Lei è in diretta, può vincere, pensa un po', il rumore misterioso, no, me lo sente. Signora, me lo sente il rumore misterioso? Signora? E io pensavo che mi avesse sentito, quando ho detto all'inizio non è una trasmissione registrata e magari questa mi aveva sentito. Ma cosa ha sentito? Andata via. Come si fa? Come si fa? Ecco, io mi sono sempre chiesto, durante anni e anni di sondazzo, mi sono chiesto perché i sordi rispondano al telefono. Non lo so, eppure lo fanno. No, eppure lo fanno. Dice, non sento niente, sono sorda. Allora che rispondi a fa? Che rispondi a fa? Lei può solo chattare. Vabbè, senti, dai, ho fatto un altro numero, ovviamente. Ma non era quello che volevo fare, eh. Volevo fare un qualcosa di più... però, vabbè. Pronto?
Pronto?
Pronto, mi sente?
Sì.
Senta, io le devo dire una cosa, ma mi ascolti bene, apra bene le orecchie. Ora basta! Bisogna farla finita, chiaro? Ah!
Che parla?
Sono l'inculino del piano di sotto. Ha sentito?
Scusi, ma chi è poi lei?
Ma chi è poi lei? Sono l'inculino del piano di sotto! Sotto a lei! Abito sotto a lei!
Di me?
Sì!
Ma chi sei?
Sono l'inculino del piano di sotto! Ha capito?
Ma è scemo!
Oh, come si permette? Io non l'ho offesa, sa?
Che fai, cretino?
Ma come? Lei continua, persevera, io non l'ho offesa, sa?
Ma con chi stai parlando, te?
Io sto parlando con te, caro Luciano.
E allora?
E allora, non ho sbagliato numero, non sono né scemo né cretino. Io la notte voglio dormire, hai capito?
Oh.
Arriva sempre dopo. Capito o no?
Ma chi sei te? Dimmi il tuo nome.
Chi c'hai sotto a te?
Io nessuno, abito una casa da solo.
Ah, bravo, bravo, fai tutto da solo, eh? Allora io ti dico, io sto sotto. Hai capito?
Ma sei fratello Gianni?
Sì.
Eh?
Sì.
Cosa vuoi poi?
Voglio che tu la smetta la notte di fare casino.
Ma sei scemo?
No, sono cretino. Te la devi smettere. Io sento questo letto che cigola. Cipin, 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 che bel trombin. Cipin, 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 cipin. Basta! Chi è che tromba? Chi è che tromba? Chi è che chiama? Eh? Sei tu?
Ma chi sei? Foresti?
Sì.
E Foresti te?
Sì, sì.
Foresti cosa?
Cosa?
Eh?
Cosa che? Cosa che? Te la devi smettere, sei un maniaco sessuale.
Se ti scemo, Dio cane.
Oh, calma. Poi dicono che i toscani bestemmiano, eh? Dicono che i toscani bestemmiano, sentito?
Sei scemo.
Ma scemo, 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 scemo. Luciano? Ano? Andato via. Incredibile. Arrivava sempre dopo. Cioè, sai come fanno in televisione quando c'è qualche secondo di differenza? C'è sempre il momento di pausa. Lui lo faceva naturalmente.
Ma io lo richiamo. Ma io lo richiamo.
Aspetta un po'. Non si richiama. Non si richiama con il Red Dial. No, so che arriva. Vieni. Aspetta, eh. Ho fatto una prova, ma non funziona. Qui i potenti mezzi non ce lo permettono, e allora, sì, ecco, io lo richiamo perché è un personaggio, un morto che parla, telemorto che parla, dicevo prima, adesso è proprio, per carità di Dio, Luciano.
Sì?
Luciano, guarda, ora basta, va bene?
Ma è cretino te, anche te l'annuncio, mi è deficiente.
Guarda, io vengo lì ora, io vengo da te adesso, vengo da te!
Se sei mia forte, cretino, te segnando le abite.
Io vengo da te e faccio il diavolo a quattro, hai capito? Ti distruggo
tutti.
Ti distruggo le suppellettili.
Maleficente.
Ma oh, allora, ma io non ti ho offeso. Scemo, scemo. Ho rimbambito.
Ah, là, che ho un mio problema è deficiente, che arriva lei da tiro il collo, cretino.
Non ti ricordo,
ah. Di cazzo, maniaco, te, un figlio di puttana.
Vai, 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 continua, continua.
Dai, cretino.
Sto registrando. Sto registrando la telefonata.
Va via, telefona più perché se attende a tiro fuori. Io da come a te, cretino?
Scemo, scemo.
Un cretino, un parassita.
Scemo, scemo. Ah, si è buttato là. Devo dire, ne ha dette. Ne ha dette al punto che io lo richiamo, perché forse non le ha dette tutte. Non lo so, anche parassita è bellissimo. Ho capito quasi nulla di quello che diceva, però le offese si le ho sentite tutte. Sto tornando l'uomo più insultato d'Italia, sono contento. Oh, mi sono contento. Vediamo se risponde alla terza. Eh? Scemo era la meno, ma poi mi ha dato di altre cose. Accidenti. Oh, ha fatto tro. Beh, allora, andiamo da qualcun altro. Sì, sì, però lui si è abbastanza esposto, insomma, devo dire, no? Sai, come, insomma, vedi, le offese, no? Pensandoci bene, uno provoca una persona per telefono registrando la telefonata, questo lo offende, te gli fai causa, gli prendi un sacco di soldi, eh? No, per dire, no? Se volessi. Ma se volessi, ma invece non... Tutto gratis per voi, lo fa per voi. Questo è un altro, ma non risponde. Non risponde. Facciamo un ultimo tentativo, un altro numero. No. Faccio il numero di quello di prima. Di quello di prima. Sì. No, vediamo se ora risponde. Però se risponde, perché tanto c'ho più tempo, per cui tanto vale. Allora, attenzione, appena tira su, tutti insieme, scemo, scemo. No, questo si faceva nelle serate. Scemo, 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 scemo anch'io, piano piano. Scemo? Scemo più scemo, pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Scemo, 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 scemo chi si trova nel traffico di Firenze in certi momenti, come è successo a me e a tantissime altre persone l'altro giorno. Infatti questo articolo che mi aveva mandato il mio inviato X nel traffico di Firenze dice: Pitti, sciopero ATAF imprevisti sui viali, un pomeriggio da incubo, l'ingresso di pullman non autorizzati ha completato il disastro, allarme rientrato solo alle 20. Ma cos'è successo? È successo che, lo stavo leggendo adesso, da un sottopassaggio veniva, si è staccato praticamente l'intonaco, caduto su una macchina, allora hanno dovuto interrompere il traffico, farlo passare dall'altra corsia, insomma un casino. Nello stesso tempo succedeva che Pitti uomo, o Pitti gay, perché tanto più o meno, no, ce n'è tanto, Pitti uomo, praticamente doveva smontare tutto e allora stum, patata, patata, tutti questi furgoni, casino così alla Fortezza, dove si sa il punto nevralgico, no? Insomma, questa Fortezza che dovrebbe essere un monumento, giustamente lo disse Zeffirelli, ma io lo dico da sempre, e non un luogo di mercanzia, insomma, l'hanno snaturata, l'hanno imbruttita, è un bellissimo oggetto. Potrebbero fare, dicono di fare grandi cose, no? Parlano di questo nuovo stadio, questo, fate delle grandi cose un po' fuori della città dove la gente possa accedere, senza intasare i già intasatissimi viali di circonvallazione, poi basta un niente, no? Infiltrazioni d'acqua, crolla l'intonaco, di questi bei sottopassaggi che hanno fatto di recente. Complimenti, basta, non ne voglio più sapere. Oh, ecco, vorrei fare, io vorrei, insomma, offrirmi, ma Sgarbi si offre. Sì, per 2 milioni, dice, vado alla fattoria. Senti là, 2 milioni. Mi servono i soldi, dice, per pagare i debiti. Ecco, praticamente lui chiede 2 milioni di euro per andare in qualsiasi posto, dice, un'altra candidatura. Praticamente mi servono. Per pagare i debiti, dice, per quella cifra vado dovunque, isole, talpe, fattorie, che me ne importa. Poi ha detto anche che quei soldi li danno a Bonolis, che è privo di ogni valore e di ogni virtù, dice Sgarbi. Ogni volta che lo vedo mi viene il mal di pancia, perché io non dovrei pretenderli. Io devo dare anche ragione a Sgarbi, perché Bonolis fa venire veramente il mal di pancia. E gli danno 42 soldi che, insomma, non lo so come mai, però... A me Bonolis non convince, a me non convince, attenzione Robby, a me non convince, ho sbagliato, non mi convince, ma vabbè, ok. Insomma, quanto prendono quelli di Ballando con le Stelle? Beh, prendono 100.000 euro per tutte le 10 puntate, tranne Emanuele Filiberto e Valentina Vezzali, che ha messo a frutto le sue leccate a Berlusconi, cioè praticamente, no? Da lei mi farei toccare, disse, vero, ricordate? Loro prendono di più. Insomma, praticamente Sgarbi ha un po' di debiti, e ci credo, insomma, perché no? Nel Mar Baltico, intanto, notizia più interessante, sarebbe caduto un meteorite. Davanti alle coste di Rostock, allarme tra la popolazione. Un fulmine abbagliante, poi un botto, alcune zone della Germania settentrionale si sono illuminate a giorno sabato sera per un meteorite caduto nel Mar Baltico a largo di Rostock. Il singolare spettacolo, osservato anche in Danimarca e Svezia, è durato appena pochi secondi. Fulmine, e poi, pum, il boato. Fantastico. È andato al mare, fantastico. Mentre un signore fa un record, 124 ore di fila a parlare, potrei farlo anch'io, volendo, no? Quanto mi date? 2 milioni di euro? Il primato stabilito a Perpignan da Louis Collet, dedicato a chi difende la cultura catalana. Louis Collet, non so se sia francese, ma forse logorroico certamente, ma dal record del mondo, ha parlato interrotamente per 124 ore, entrando così nel Guinness, queste cose poi non capisco, ha parlato di fronte a un pubblico che si sarà annoiato a morte, no? Parlava di cultura peraltro, insomma, ma prendiamo il giornale di oggi, che è come sempre insolito, io passo quando arrivo qua, come se fosse ai bar, no? Insolito, mi danno allora, sì, e me lo bevo, luce su Gaza. Oh, finalmente, vedi? Questa bambina vede la luce, è una di quelle rimaste vive, ma speriamo. Oh, sì, Hamas, cessate il fuoco per 7 giorni, Israele, iniziato il ritiro. Cosa fanno? Vanno, ammazzano, si ritirano, Hamas dice cessate il fuoco, no, non cessiamo, sì, poi cessiamo, e poi si ricomincia. Non smettono mai, non smetteranno mai e poi mai. A Firenze bomba alla sinagoga. Una traccia dei video alla sinagoga di Firenze. Ah, goga, goganga, 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 ginga, goga, goga, goga. Registrate dalla telecamera di sorveglianza le immagini di un uomo che si muove intorno al luogo dove è stato ritrovato l'ordigno. Reazioni sdegnate in città. Un ordigno che forse non avrebbe causato niente, però io ci bazzico spesso da quelle parti e devo dire, insomma, non sono stato io. Poi ancora. Fini dice che le prediche degli imam nelle mosche che dovrebbero essere in italiano, te lo immagini? Sì, sì, vabbè, insomma, con qualcuno che possa sentire cosa dicono, sì, che ti deve, travolta l'Inter, chi se ne frega dell'Inter? Ma, a proposito, una cosa che va detta al di là del giornale, tutto questo tram pram prum pam pam pum pum su cacà, Ma i tifosi? Perché a me non sorprende chi spende tanti soldi, lo sceicco e questo e quell'altro. Non sto parlando di sport, non sto parlando di costume. Ma a me sorprendono sempre i tifosi, che ci cascano sempre, poverini, ci cascano sempre. Oh, cacà, non andar via, invecchia qua, devi invecchiare a Milano, il nostro cuore. Ma quale cuore? Si parla di 100, 120 milioni di euro, tutti questi soldi, eh? Cioè, cosa dice Berlusconi? Eh beh, di fronte a queste cifre non gli posso impedire di andare. Come se fosse un poveraccio che ha bisogno della pensione, insomma, non posso impedire di o di un posto migliore, no? È gente che ha già tanti, e allora non può fare a meno di averne ancora di più, no? E questi poveri tifosi disperati, disgraziati, si attaccano sempre a questi mercenari, a questa gente che ha siete solo di sordi. Poi, poverino Cacà, si batte la mano sul cuore, secondo me più sul portafoglio, ma insomma, ecco, dice, sono quelle cose lì che mi fanno venire pena per la gente, perché molta gente professa il tifo. E devo dire che, insomma, non hanno ancora capito queste persone, che non si devono attaccare, questi sono delle cose, degli oggetti costosissimi che vengono utilizzati, poi vengono rivenduti. Cioè non c'è affetto, non c'è cuore, c'è piede e basta. Non ci cascano sempre. Pena voi mi fai pena, porca miseria. Ma insomma, via, basta, andiamo. Andiamo a vedere se c'è qualche cosa che voi mi avete scritto, magari per concludere, perché siamo alla fine. Sì. Aspetta, che ancora. Dunque, oggi, eccomi. Hai visto l'orca che ha fatto amicizia con quel cane che era su una barca? No. L'ha seguito fino al porto, ma quando si è accorta che era il solo cane in mezzo a tanti uomini, se l'è svignata subito, mi dice Gianni il batterista. A proposito, ringrazio Gianni il batterista perché mi ha regalato un altro macinino. Un giorno ve lo porto a far vedere, ma è diverso da quello che vi ho portato qua. Gioji, è incantevole sentirti parlare del passato. Per un momento ho immaginato Firenze come non ho mai visto, essendo nata nel 77. Le gambe e le donne. Sei un grande, mi dice Ilaria. Lo so, non sono io, ma è quello che dico. Ciao Gia, a raccontare i tempi antichi mi sono rivista bambina. Anch'io c'ero e la mia bambola era una pannocchia con in cima i capelli. Lì, si firma lì. Bellina la bambola fatta dalla pannocchia. Il polentone ti ha dato di maniaco Terun, mi dice Sblindo. Io non l'avevo capito, però aggiungiamo anche questo. Sgarbi per 2 milioni è pronto ad andare dovunque, ma proprio dovunque. No, perché io l'idea di dove mandarlo ce l'avrei. Già che c'è, può portarsi pure Bonolis, mi dice Nuanda, e giustamente a fare in chiulo. Già, bravi, proprio lì. Lanciamo la monetina per dare una risposta alle vostre angosciose domande. La risposta è stata data e la risposta è Eziandio no. Ed è con questo no che io me ne vo. Ci sentiamo domani e ci vediamo domani per nuove leggendarie imprese da vivere ganzamente insieme. Ciao da G.
Ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, così, ciao G, ciao.